Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore di questa parole del Signore Gesù nel discorso della montagna che stiamo meditando. Facciamone anche il nostro esame di coscienza.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, i primi 4 versetti. In quel tempo Gesù disse alla folla: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Parola del Signore.
Ecco, oggi inizia col capitolo sesto, una nuova sezione dentro il discorso. La prima parte è intitolata al versetto 20 del capitolo 5. La giustizia più grande, e Gesù spiega che cosa intende, che il regno esige una giustizia più grande, con l'esempio dei comandamenti che abbiamo visto, che io non starei a riassumere, che abbiamo meditato tante volte, presi dal Decalogo o come per esempio al versetto 43, amerai il prossimo tuo come se stesso, un comandamento riassuntivo, riconosciuto ampiamente anche da Gesù, anzi da Paolo e da tanti altri, come un comandamento non solo fondamentale, ma addirittura riassuntivo di tutta la legge. Se uno osserva questo comandamento, ha osservato la legge, dice Paolo. Ecco, questo abbiamo visto in questa parte, come Gesù cioè mostra l'importanza dei comandamenti di Dio nel cuore, a partire dal cuore, diciamo. Questo è già dentro i 10 comandamenti, questa esigenza la troviamo già formulata nelle 10 parole al Sinai, con l'ultimo comando, non desiderare. Poi lì si specifica, ma il comando di non desiderare proibisce non un'azione, ma proibisce un pensiero, un'intenzione, e implica l'esame del cuore. E come dicono i commentatori tradizionali ebraici, il 10° comandamento vale per tutti. Il non desiderare vale per tutti. Questo pensa anche Paolo, perché Paolo, per esempio, riprende questo comandamento, non desiderare, senza specificare, perché il non desiderare è un principio interpretativo di tutti i comandi: onore il padre e la madre, eccetera, tutti. Bene, detto questo, direi possiamo introdurci nel brano di oggi, che, ripeto, inizia una nuova sezione. Difatti il versetto 1 è una specie di nuovo titolo, sempre riguardante la giustizia che il regno esige, cioè la giustizia che è l'ubbidienza ai comandamenti, come è chiaro. E quale tipo di ubbidienza? Questa è la giustizia. E qui c'è un nuovo titolo: come si deve osservare i comandamenti, o per chi si deve osservare i comandamenti. Ecco, a voi la parola.
Ecco, mi sembra che questo brano e poi i seguenti diano per scontato che ci sia da parte di tutti questo tipo di pratica, perché non si pone neppure il caso che qualcuno non compia queste pratiche, preghiera, digiuno e lemosina. Partendo da questo, viene da pensare appunto che la parola di Gesù insegna a cambiare mentalità. Ecco, perché se è una pratica, se è una pratica diffusa, se è un dovere, un qualche cosa che appartiene ai gesti da compiere per ottenere la giustizia, allora è possibile, ecco, che lo si faccia in questo modo, cioè per essere ammirati dagli altri, per essere visti e ottenere, come dire, una gratificazione immediata. Invece mi sembra proprio che qui Gesù insista molto sul fatto che ci si debba spogliare da tutte queste cose, ci si debba spogliare da questi falsi fini che rendono esteriore il gesto, che rendono il gesto un semplice gesto di osservanza, ma che si debba cercare la ricompensa in qualcosa di nascosto, in qualcosa che non si vede, che nessuno vede, e tutto questo per entrare in una dimensione diversa, che è quella del rapporto con il Padre, perché se siamo figli di questo Padre vede ogni nostro singolo gesto e soprattutto lo ricompensa, ecco, perché siamo ancora nella logica della ricompensa. Mi sembra comunque, ecco, che questo invocare, ecco, la segretezza del gesto, questo invocare, levitare la pubblicità a questo gesto, già centri di più su chi si va a beneficare, su chi viene coinvolto, cioè sul povero. Qui non si parla del povero, però mi sembra che rispetto all'esteriorità di un gesto che è solo osservanza, qui il povero possa essere già considerato come elemento della carità.
Il Signore ci chiede di praticare la nostra giustizia, l'elemosina, la preghiera, come vedremo dopo. E il digiuno, non davanti agli uomini, ma le nostre azioni devono essere sempre davanti a Lui e non agli altri. Ma mi aveva colpito il fatto che quello che noi facciamo, in questo caso si parla dell'elemosina, non deve essere fatta non solo non davanti agli uomini, ma nemmeno davanti a noi stessi, perché dice che non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Quindi questo segreto in cui si devono compiere le nostre azioni è una cosa che vede solo il Signore, e noi dobbiamo metterci solo davanti a Lui e eliminare anche noi stessi, ecco. Dobbiamo chiedere la grazia di non compiere le cose anche a noi stessi e vantarci con noi stessi, non solo da cercare il vanto davanti agli uomini.
Io riporto semplicemente alcuni testi. Primo, due presi Da, perché ha avuto nel secondo paragrafo, in cui si sostiene, si afferma che il mondo si regge per tre cose: per la Torah, per il culto e per le opere di pietà, le opere di giustizia che qui vengono ricordate, e quindi come è fondamentale l'elemosina, la preghiera e il digiuno, la pratica della pietà, le opere di giustizia. Il secondo testo è Michea, invece, capitolo 6, versetto 8. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono, ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Camminare umilmente, che in realtà si potrebbe anche tradurre camminare nel segreto con il tuo Dio. Quindi fare le tue opere nel segreto, fare la giustizia, camminare con bontà, ma per quel che riguarda le tue opere di giustizia, insomma, cammina con umiltà, cioè nel segreto. Era Michea. Il terzo testo è sempre preso da Pirkei Avot, il paragrafo terzo, in cui dice: non siate come quei servi che prestano il loro servizio verso il padrone con l'intenzione di riceverne ricompensa. Siate come quei servi che prestano verso il padrone il loro servizio senza l'intenzione di riceverne ricompensa, e sia su di voi il timore di Dio. E quando si dice non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra, alcuni commentatori, e questa è un'interpretazione diversa, dicono cioè non sappia la tua mano, un midrash, con una mano fai l'elemosina e con l'altro ricevi la ricompensa da Dio. Quindi non calcolare nemmeno qual è la ricompensa che ti viene da Dio, tu falla per il Signore. Pare molto bene, insomma. Poi concludo dicendo: queste affermazioni che fa Gesù mi sembrano affermazioni che si trovano anche altrove, e l'importante quindi è che Gesù le riaffermi, perché sono pericoli che sono sempre latenti, sono sempre lì.
Io faccio un'osservazione molto molto particolare sulla parola giustizia, che al versetto 1, io penso che giustizia qui, anche se è stata tradotta in greco, comunque, cioè che sia, noi la troviamo tradotta dal greco, ricalchi la lingua parlata nella Bibbia, la lingua dei profeti, e in cui giustizia è sinonimo di elemosina. Io non penso che la giustizia qui sia il titolo di tutto ciò che viene dopo, e quindi anche la pietà. Qua la giustizia è sinonimo di quello che dice subito dopo, mentre fai l'elemosina. Sia in arabo sia in ebraico, elemosina si dice giustizia, sedaka, perché il concetto che si trova anche nell'Antico Testamento è che l'elemosina è dare ciò che è giusto al povero, ciò che è giusto al povero. Quindi sì, non è tanto sull'insegnamento di Gesù che volevo intervenire, ma su questa parola giustizia, che è, cioè il fatto che tutti devono avere ognuno la sua misura, come la manna, perché il bene viene dal cielo e ognuno deve avere la sua misura, e spetta a te fare questa misura. Questa è la giustizia. Molto bello questo nome della elemosina, è bella anche in greco, elemosina come misericordia, viene dalla parola misericordia, però è bella anche nelle lingue semitiche, che è giustizia.
Ma vado subito al seguito di questo intervento, perché se l'elemosina è giustizia, è un dovere, ed è per quello che non ci deve essere esibizione o ostentazione, perché è semplicemente giustizia, è doveroso, deve andare così. E io credo, anche spostando un po' il centro dagli altri che vedono, o anche da te stesso, sul quello che è beneficato, diciamo così, quello a cui è resa giustizia, se uno lo fa senza ostentazione, è un rispetto anche per una persona che riceve qualcosa, perché è umiliante a volte ricevere davanti a tutti e così mostrare una propria fragilità, una debolezza, per cui ci deve essere perlomeno discrezione anche per questo motivo, a causa della dignità della persona che ha bisogno.
Nel capitolo quinto, versetto 16, dice: e così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. E quindi io ho pensato che le opere buone vanno fatte anche davanti agli uomini, cioè si possono fare anche davanti agli uomini, ma purché non diano gloria a noi, ma diano gloria a Dio. E quindi tutto si gioca nel cuore, cioè come vengono fatte, tutto si gioca nel pensiero del cuore, dell'intenzione. E c'è il versetto di Giovanni 5,44 che dice: come potete credere voi che cercate la gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio? E quindi così mi sembrava che questa parola ipocriti fosse molto importante da sottolineare, che poi Gesù nel capitolo 22-18, poi tutto capitolo 23 è ripetuta 3-4 volte contro appunto gli scribi e i farisei, cioè compiere le opere con ipocrisia, cioè in modo teatrale da ricevere gloria a noi. E quindi non più la gloria di Dio, cioè non cercare la nostra gloria nel fare le opere buone, mi sembra che così voglia dire, ecco. Santa Teresina diceva che lei, adesso non, il passo non l'ho fatto in tempo a cercarlo, che lei voleva compiere le opere di carità, insomma, senza che nemmeno Dio stesso se ne accorgesse.
Una piccola sensazione di fronte a questi pochi versetti, quasi di impersonalità, un po' come è già stato detto, perché non c'è una persona, non si parla di chi, della persona a cui si fa, ma del concetto di elemosina. Dopo si parlerà della preghiera, della ricchezza. Ecco, sono tutti discorsi che fanno capire come è facile in un mondo come quello di allora avere più delle regole da rispettare, insomma, perché con questo si esercitava proprio la giustizia che il Signore chiedeva, però non... mi sa di freddezza, ecco, di una cosa così che sicuramente andando avanti ho trovato più ammorbidito e più addolcito, proprio perché il Signore fa proprio la rivoluzione in una parola, con un non rivoluzione a questo atteggiamento. Nel versetto 12 del capitolo 7 dice: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge ai profeti. Ecco, non so come spiegare altro. Mi viene...
Ma volevo portare un parallelo con il versetto 3 del brano di oggi. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Perché mi sembra che... E qui venga messo in evidenza il fatto che c'è una divisione anche all'interno di ciascuno di noi, non soltanto quindi verso l'esterno, il pericolo di mettersi in mostra, ma proprio interno anche a noi stessi, ecco, e quindi soltanto proprio per un'operazione che avviene in noi per opera dello Spirito, ecco, avviene questa trasformazione. E il parallelo mi è sembrato che potesse essere proposto con Romani 7:21. Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male accanto a me, infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che muove guerra, la legge della mia mente. e mi rendo schiavo della legge. Ma è sventurato chi mi libererà da questo corpo votato alla morte. Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Io volevo sottolineare un termine, perché mi sembra che poi tutto il discorso, o gran parte del discorso, ruoti attorno a quello, quando dice il Padre vostro che è nei cieli. A me sembra che appunto Gesù ci porti lì, cioè ci porti, ci, come dire, proprio ci dia questa direzione e quindi la possibilità di essere figli fino a questo punto, ecco, mi sembra, perché già ieri, cioè, quell'amare i nemici, cioè, è vero che le intenzioni nel cuore, cioè, però, cioè, può essere molto concreto e anche non facile, ecco, diciamo. Però oggi appunto mi sembrava molto importante, perché è una cosa che torna. E mi sembra che proprio perché il Padre è nei cieli, lui guarda come dice qua, nel segreto. Cioè sembra che il Padre possa vedere tutto, ma il punto in cui lui guarda e ci vede figli è nel segreto, cioè nel cuore. E forse allora non è neanche un caso che le prime parole di Gesù siano state convertite, cambiate mente, perché il regno dei cieli è vicino. Cioè mi sembra che appunto la nostra conversione sia ai cieli in qualche modo, perché è vicino, perché il Padre abita lì, e quindi la direzione ormai è chiarissima e la comunione con Dio è proprio da figli, ecco, e qua, e mi sembra che un po' tutto il discorso di Gesù sia poi questo: avete un Padre che è nei cieli, comportatevi da figli.
Un testo che mi è venuto in mente rispetto a questo è Isaia 58, volevo leggere alcuni versetti, e dice così: mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. E poi, perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, mi sembrava che fosse proprio di questo discorso che fa il Vangelo di Matteo sul segreto, perché è quello che dice l'empio: Dio non vede, dice l'empio. E mentre qui il problema è che agire sotto gli occhi di Dio. Allora, certo, un Dio che non vediamo, perché Dio nessuno l'ha mai visto, il pensiero dell'empio è che siccome non lo vedo, neanche lui mi vede. E questa è la tentazione forse della fede, ecco, e quindi rivolgersi a ciò che si vede, ma è proprio questa la fede, cioè sapere che lui ci vede in ogni nostra opera.
Solo una parola, perché anch'io mi ero mossa nella direzione che diceva adesso Camillo, ma ancora molto prima, fin dall'inizio con Abramo, quando Dio stabilisce l'alleanza con Abramo, dice al capitolo 17 della Genesi: io sono Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te, eccetera. Ma la indicazione fondamentale è questa: cammina davanti a me e sii integro. E così anche i profeti, caratteristica dei profeti, si parla di Elia, di Eliseo, e caratteristica è questa. Dice Elia: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto. Quindi l'uomo di Dio, l'uomo chiamato a vivere nell'alleanza di Dio e nella obbedienza alla sua parola, ha questa indicazione, questa caratteristica fondamentale di vivere alla sua presenza, davanti a lui. E allora tutto il resto cambia la prospettiva, perché è questo Padre che
che è nei cieli, ma che vede nel cuore, che scruta i cuori e i reni, e davanti al quale nulla è nascosto.
Volevo solo aggiungere un aspetto sulla ricompensa. Adesso cercavo un passo perché mi è venuto in mente ora, mi sembrava in Ebrei ma non lo trovo, dove si dice che chi accede a Dio deve credere che esiste e che retribuisce.
Tra gli Ebrei, capitolo undicesimo.
Comunque mi sembra insomma che qua sia questo aspetto qua, come anche è stato ricordato, sia centrale di questo insegnamento sul per chi agire, per chi fare la giustizia. Io pensavo che il primo versetto fosse introduttivo, perché questo termine era già stato usato, però ora, a parte questo aspetto, mi sembra che l'azione, l'ubbidienza a Dio, questo pensiero è fondamentale, che ha una retribuzione, e quindi bisogna stare attenti a vedere dove la si cerca. In un certo senso, appunto, Santa Teresina va poi oltre, dice: non voglio la retribuzione del Signore, che neanche il Signore se ne accorga. Qua invece mi sembra che sia centrale fare bene i calcoli, proprio perché il Signore, che è nel segreto, ti ricompenserà. Devo puntare su Lui, come se un'azione fatta esteriormente che cerca la sua ricompensa nello sguardo degli uomini diventa un'azione inefficace, ormai è già stata retribuita e non ha più nulla da ricevere.
Ci sono testi, uno è stato anche citato, che ci preoccupano di dire bisogna servire Dio solo per amore, senza cercare la ricompensa. Ci sono altri testi come questo che invece puntano proprio sulla ricompensa, perché la ricompensa è centrale non solo nel testo di oggi, anche in quello precedente. Se voi salutate solo quelli che vi salutano, amate solo i vostri amici, che ricompensa ne avrete, dice Gesù. Qui la ricompensa è centrale nel pensiero in questo testo, e il punto è da chi si cerca la ricompensa, ecco, se si cerca la stima degli uomini o soltanto da Dio. Volevo aggiungere, è centrale l'elemosina qui. L'elemosina è fondamentale, questo è il presupposto del discorso di Gesù, elemosina, preghiera e digiuno, già nel giudaismo del secondo tempio sono centrali, quindi volevo aggiungere, sottolineare questo, l'elemosina è fondamentale, e per comprendere l'importanza dell'elemosina insieme alla preghiera e al digiuno, Bisogna capire che, non solo in questo testo, questo è presupposto da Gesù qui, è un atto di culto dell'elemosina. Cioè, fa parte del culto di Dio, del servizio di Dio. Non ci sono solo i sacrifici nel Tempio. C'è anche l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Anche il digiuno è un atto di culto a Dio. Così l'elemosina. Questo mi pare fondamentale, è per questo che Gesù qui commenta e presuppone questi tre elementi fondamentali del culto a Dio. È un tratto fondamentale questo, il culto a Dio non riguarda semplicemente delle azioni o intenzioni o azioni, che si fanno nel Tempio, ecco. Riguardano anche il prossimo, anche questo è culto a Dio. Mi sembra molto importante questo aspetto.